corrispondenza con gli Stati Uniti, o meglio a riprendere una serie di corrispondenze che avevamo fatto, in cui parlavamo dello sciopero dei e delle dottorandi negli Stati Uniti, in particolare in California, uno sciopero che è durato per mesi, che ha effettivamente mobilitato moltissime persone in molti campus, riuscendo anche a e che stava iniziando, come dire, a riportare alcuni frutti, alcuni degli aumenti salariali che venivano chiesti. Ci siamo lasciati in questa serie di aggiornamenti, più o meno il periodo in cui, diciamo, in Italia il coronavirus era ormai un fenomeno purtroppo consolidato, mentre negli Stati Uniti iniziava appena ad essere una realtà, ma già mostrava alcuni effetti, da una parte deleteri sulla capacità di organizzazione delle lotte, perché sulla capacità, anche poi sulla possibilità, dall'altra si ricevevano alcuni sussidi probabilmente dovuti appunto alle lotte portate avanti, ma mascherati per non perdere la faccia da duri che si era tenuto per mesi, da aiuti causa Covid. E con questo breve riassunto delle puntate precedenti, io lascio la parola a te, che ci diciamo fuori onda, hai degli aggiornamenti molto importanti, sia sull'allargamento della lotta che su alcuni fenomeni repressivi, e ti chiederei di partire da questi ultimi, così poi ci lasciamo con le buone notizie.
Dai, va bene. Ciao a tutti. Sì, allora, aggiornamenti sulla repressione, scusatemi, mi sentite?
Sì, adesso ti sentiamo, c'è stato qualche secondo di buio.
Ok, sì, allora, aggiornamenti sulla repressione, qualche giorno fa l'ammissione da parte dell'università di aver utilizzato tecnologie militari per sorvegliare gli studenti in sciopero. Questo è successo soprattutto nel campus di Santa Cruz, non tanto a Santa Barbara e a San Diego Irvine, ma diciamo dove c'erano stati gli scontri grossi con la polizia. Per tecnologie militari si intende che la conferma finora c'è stata su questa serie di dispositivi, che sono praticamente delle videocamere da corpo, che la polizia indossava nel girovagare tra gli studenti, e quindi fotografare e registrare chi era presente all'interno dei vari picchetti. Non hanno dichiarato se la polizia fosse fosse in borghese o no. Noi immaginiamo in borghese quando faceva questo tipo di pattugliamenti. Immaginiamo in borghese perché in divisa ufficiale già la polizia statunitense in California porta le videocamere, per cui non sarebbe stato particolarmente, sì, una novità, esatto. E niente, quindi c'è una conferma che, diciamo, l'ufficio dello sceriffo di Alameda County, che è la contea che poi ha prestato la polizia in tenuta antisommossa al campus di Santa Cruz quando si è trattato di andare a fare gli scontri con gli studenti, che questo ufficio appunto avesse ricevuto dall'esercito americano una serie di queste videocamere in dotazione, e che c'era una mail, diciamo, che girava, in cui l'esercito americano fondamentalmente suggeriva di utilizzarle con gli studenti. Hanno utilizzato altre tattiche intimidatorie. Noi in Santa Barbara appunto non pare che non siano state usate queste telecamere, con noi utilizzavano gli elicotteri per fare pattugliamento dall'aria. Non ce ne siamo mai accorti, perché devo dire sono apparsi momenti in cui eravamo abbastanza poche persone al picchetto, e essendo questa una zona dove è molto frequente avere degli incendi grossi, diciamo, forse per ingenuità, ma noi non avremmo mai pensato che una tale quantità di soldi, di tasse, potesse essere spesa per monitorare 50 persone ferme da 4 ore sotto sotto un edificio universitario.
Nemmeno noi, più vicino alla radio.
Esatto. Però vabbè, pare che invece sì. Dopodiché, vabbè, l'ultima tattica che è stata denunciata dagli studenti, in particolare di Santa Cruz, che forse questa era la più prevedibile, diciamo, il fatto che la polizia aveva accesso a una serie di informazioni personali di tutti gli studenti che hanno fatto parte di queste manifestazioni, che loro non si aspettavano avesse, che però il nostro tipo date di nascita, nome completo, luoghi di residenza, che però invece il nostro datore di lavoro ha, per cui non lo so, io mi aspettavo che questo tipo di informazioni fossero a disposizione della polizia, anche perché la polizia è la polizia del campus, quindi immagino che comunque ci sia una un'integrazione dei loro database di informazioni con quelli che poi sono i database che ha il nostro datore di lavoro. E dal momento che comunque l'università qui per noi è cioè sia per alcuni il
scusami, in questo caso hai detto sì. Che stiamo parlando della polizia del campus, ma era così anche sì. Nel caso di Santa Cruz?
Sì, cioè nel caso di Santa Cruz è stata mandata la polizia della contea, ma insieme a quella del campus. Cioè la prima cosa che si è fatta è stata spostare la polizia dagli altri campus a Santa Cruz quando ci sono stati gli scontri, e poi qualche giorno dopo si è andati a chiamare la polizia diciamo esterna. Il fatto che la polizia del campus abbia tutte le nostre informazioni, nel senso, cioè è preoccupante, è spaventoso, però in una situazione in cui l'università mi fa sia da provider dell'assicurazione medica che della casa, che ovviamente poi ha tutte le mie informazioni lavorative, diciamo, mi aspetto che l'università abbia una serie di informazioni su di me che in un contesto normale probabilmente il mio datore di lavoro non avrebbe. Certo. Poi che vengano utilizzati in questo modo, certo, è assolutamente cioè rivoltante. E poi sì, una serie di altre, diciamo, informazioni su cosa studia questa gente, di cosa si occupa, che però appunto essendo che siamo tutti in accademia e tutti abbiamo i nostri interessi di ricerca sulla pagina personale dell'università, non vedo difficile recuperare queste informazioni, capisco però l'intimidazione di trovarti un poliziotto davanti che ti sa recitare, diciamo, l'indirizzo di casa, data di nascita, interessi di ricerca e metodi di finanziamento con cui l'università ti paga, ecco.
E queste, diciamo, sono, come dire, tattiche vecchie che a quanto pare riciclano sempre. E questo, diciamo, ha a che fare proprio con le intimidazioni, i metodi di osservazione che ha messo in campo la polizia. Sempre su un aspetto comunque repressivo della lotta, un'altra cosa che mi raccontavi riguarda sempre nel caso di Santa Clara. E magari ci vorrai anche ricordare come mai proprio su Santa Clara, sì, sempre Santa Cruz si chiama, io non imparerò mai, Santa Cruz, come mai c'è sempre lì un forte accanimento che ha riguardato un poco tempo fa anche alcune sospensioni e degli altri non licenziamenti, mi sembra di capire, ma comunque delle altre vessazioni da un punto di vista legale.
Sì, vabbè, rispetto all'accanimento su Santa Cruz, io penso in parte Santa Cruz storicamente tra i campus di University of California è sempre stata quella politicamente più attiva, quindi mi immagino che già in una situazione, diciamo, normale il rapporto tra gli studenti e l'amministrazione, cioè non è mai stato tranquillo, ecco, il rapporto tra gli studenti e l'amministrazione. Tieni conto che Santa Cruz è l'università dove Angela Davis ha insegnato per molti anni, sta ancora lì, è la direttrice di un centro di ricerca sull'ingiustizia sociale con focus su razza, genere, classe, per cui Santa Cruz è famosa per essere diciamo quello che viene definito da alcuni il campus woke di University of California, e dove appunto ci sono una serie di aree di studio che negli altri campus non sono neanche mai state offerte.
Scusa, penso di non aver capito la definizione che hai dato.
Sì. La definizione di WOC, non hai capito?
Sì, esatto.
Non sei sul pezzo con queste.
No, per nulla, cos'è?
È un modo in cui in America ti chiamano quando ti sei risvegliato dal torpore e hai capito che razza, genere, classe sono dei... sono diciamo delle direttrici di scontro,
okay,
degli interessi di vari gruppi all'interno della società. Scusa, lo dicevo ridendo perché in realtà questo termine woke è stato parecchio contestato, diciamo, anche dai compagni qui negli Stati Uniti. Però ecco, Santa Cruz, il motto non ufficiale dell'università è l'autorità nel contestare l'autorità, per cui hanno una storia diversa di conflittualità con l'amministrazione. Per cui, ed erano più organizzati sullo sciopero, nel senso, comunque noi a Santa Barbara siamo entrati in sciopero a febbraio, anzi sì, a fine febbraio. Loro già da dicembre stavano trattenendo i voti, per cui anche il campus più veloce ad unirsi a questo tipo di dimostrazione non si è riuscito a muovere che nei 3 mesi successivi. Hanno deciso di mettere in atto una serie di misure di repressione, devo dire che noi forse non ci aspettavamo fatte in questo modo, forse avevamo abbassato un poco la guardia. Noi il 1° maggio tutti i campus di UC hanno deciso di consegnare i voti del quarter precedente in riconoscimento del fatto che UC Santa Cruz aveva deciso di non licenziare nessuno. Quindi cioè, comunque andavamo avanti con questo sciopero da ormai 5 mesi. Era difficile trovare gente che potesse mantenerlo ancora a lungo. Per di più l'università ci aveva un pochettino ricattato cambiando una serie di regole sulle votazioni degli studenti della triennale, per cui dicendoci che se noi non avessimo consegnato questi voti a quel punto la gente che stava aspettando il voto avrebbe, sarebbe stata bocciata automaticamente, e che qui significa perdere gli aiuti finanziari allo studio. Quindi ci siamo fatti una discussione tra diversi campus, abbiamo deciso di mandare i voti, e però questa gente che rischiava di essere licenziata non è più stata licenziata. Pochi giorni dopo ci arriva la notizia che Santa Cruz a questo punto decide di procedere per commissione disciplinare accademica, e quindi questa gente è stata mandata davanti, cioè i nostri colleghi che hanno scioperato sono stati mandati davanti alla commissione disciplinare in quanto studenti. C'era tutto questo gioco di tira e molla che facevamo fin dall'inizio per capire se saremmo stati puniti come studenti o come lavoratori. Noi pensavamo più o meno di aver messo delle pezze su tutto quello che stava succedendo e di aver un pochino limitato l'università, ma mai ci saremmo immaginati che l'università ha accusato queste persone di furto. E quindi chi ha mantenuto i voti è stato accusato di aver rubato i voti dal registro elettronico. Santa Barbara non ha proceduto con questa cosa, Santa Cruz è andata avanti, ormai secondo me perché Santa Cruz era arrivata a un livello di conflittualità tale per cui forse lasciar perdere significava veramente ammettere d'aver perso contro gli studenti, contro le scioperanti, e quindi questa gente si è ritrovata appunto accusata di furto. Al momento abbiamo alcune colleghe che sono state sospese, ma non licenziate, cioè anche questa è una cosa molto, cioè, possono lavorare ma non possono fare i corsi del programma di dottorato, questo per gli internazionali comporta la perdita del visto, ma non penso che al momento nessuno degli studenti internazionali fosse all'interno del gruppo che è stato sospeso. Noi abbiamo riaperto un'altra causa, un'altra vertenza per diciamo pratiche lavorative illegali con il sindacato, però ecco, tutto sta sul riuscire a dimostrare che questo tipo di atteggiamento è una conseguenza del fatto di star punendo dei lavoratori, che non è scontato perché il sindacato comunque non può andare a negoziare questo tipo di punizioni quando invece ti colpiscono come studente.
E, certo.
Sì, sì, l'accusa di furto è stata
Mi sembra pertanto particolarmente, come dire, un'acrobazia quella di dire che esiste il, cioè che se io non do un voto allora lo ha rubato. Però insomma capisco, questi sono poi come dire, la sostanza invece è chiaro dove sta. A riguardo, naturalmente nei casi appunto che questo abbia delle conseguenze, per esempio sulla perdita della borsa, come dire, probabilmente l'unica soluzione è cercare di ottenere la revoca di queste misure. Invece in generale, visto che se non sbaglio dicevi che queste persone hanno perso anche la casa l'abitazione che hanno all'università, giusto?
Sì, perché in alcuni casi quello che l'università ha fatto fondamentalmente è stato dire allora loro avevano aperto una serie di piccole borse che chiamavano aiuto di supporto al Covid, che era una cosa su cui il nostro sindacato aveva cercato di fare pressione dicendo non vogliamo che queste siano cose che noi dobbiamo richiedere, vogliamo che siano date a tutte le studentesse di dottorato a prescindere dalla situazione finanziaria, quindi non su base di necessità, perché se negli Stati Uniti se fai una borsa su base di necessità gli internazionali non ci accedono, ok? Quindi prima si è cercato di convincere l'università a dare dei soldi a tutti, non ci si è riusciti, l'università ha fatto queste famose borse, sembrava in un primo momento che chiunque potesse accedervi. E queste sono delle borse di $2,500 che l'Università di Santa Cruz dà per aiutare a pagare la casa se abiti all'interno delle case universitarie, quindi già se sei un senza tetto, che è la situazione di praticamente il 30% degli studenti di dottorato di Santa Cruz, questo tipo di borsa è totalmente inutile. A chi ha preso parte agli scioperi e si trovava ad abitare nelle case universitarie si è detto: voi non siete più eleggibili per questa borsa perché siete stati accusati di furto. Ora, non è chiaro neanche per quale motivo avere una denuncia pendente sia una condizione necessaria per non ricevere la borsa, perché non è specificato da nessuna parte e non è mai successo, tra l'altro, cioè le borse di UC comunque sono accessibili a chi ha denuncia in corso, così come lo sono a tutti gli studenti ex carcerati e a chi sta facendo istruzione dal carcere, per cui non è mai stato un requisito, a parte nel caso di questa borsa, e questa gente ha di fatto perso la casa non riuscendola a pagare nel mese successivo. Quindi
e quindi come vi state muovendo? C'è l'idea di, non lo so, c'è un fondo di solidarietà, ci sta concentrando sull'ottenere la revoca del provvedimento?
Sì. Sì, allora noi siamo ovviamente col sindacato, si sta cercando di far fare marcia indietro all'università. Noi avevamo raccolto tra tutti i campus quasi $400,000 di fondo di solidarietà. Di questi $400,000 penso che forse 350-380 li avesse raccolti Santa Cruz da sola, per cui abbiamo un fondo, però non è abbastanza per pagare gli affitti o l'assicurazione sanitaria. Questa gente ha perso anche l'assicurazione sanitaria nel frattempo, nonostante l'università avesse dichiarato che l'assicurazione sanitaria in epoca di coronavirus non sarebbe stata tolta a nessuno. Ci sembra che abbiamo più possibilità di far reintegrare l'assicurazione sanitaria che non la casa al momento, però appunto tra spese sanitarie, spese per la casa, spese di altro tipo, legali, non navighiamo nell'oro, ecco. Abbiamo un fondo, però non... era anche un fondo che è stato supportato da tanta gente che sta in altre parti degli Stati Uniti, che adesso con la crisi ovviamente le nostre colleghe in altre università a loro volta stanno sperimentando un po' di incertezza economica, per cui nell'ultimo periodo il nostro fondo non è cresciuto particolarmente, ecco.
Certo, mi rendo conto. E, dicevamo che da questo poi l'intento era quello di concludere invece con delle parti più positive, visto che qui si parla fondamentalmente di repressione, di come reagirvi, e visto che parlavi anche di altri campus in giro per gli Stati Uniti, raccontaci di come però non so se proprio perché, direi da mia intuizione, ma magari smentiscimi, nonostante l'emergenza coronavirus, questa lotta si sta allargando anche in varie altre università.
Sì, allora questa è la parte positiva di tutto il mio racconto. Allora, innanzitutto già all'interno di UC, nonostante lo sciopero di per sé come cola sia finito, il movimento è rimasto attivo, ci stiamo comunque organizzando per fare altre cose, soprattutto su supporto a ci stiamo un pochettino collegando alle lotte delle associazioni per il diritto all'abitare, quindi comunque siamo rimasti attivi. Alcuni dipartimenti singoli hanno dato un aumento ai loro studenti, una borsa una tantum, però riconoscendo ufficialmente che il motivo per cui questi soldi venivano assegnati non sulla base della necessità, ma a tutti gli studenti del dipartimento, inclusi gli internazionali, era lo sciopero, per cui comunque in alcuni dipartimenti dove la gente ha scioperato la lotta ha pagato, seppur poco. E se fossimo andati avanti avrebbe pagato molto di più, però poi quello che è successo è che noi nelle 3 settimane passate abbiamo iniziato, alcuni di noi da diversi campus di UC, a ricevere delle mail da altre parti degli Stati Uniti, e quindi nonostante da noi la cosa si sia un po' conclusa, però adesso negli Stati Uniti ci sono una serie di università che o hanno cominciato a scioperare rivendicandosi le nostre domande, le nostre non so più come richieste, come si dice demands in italiano,
richieste, sì.
Richieste, per cui l'università, la State University of Oregon sta scioperando, le dottorande stanno scioperando, hanno fatto richiesta di un aumento e hanno fatto richiesta che questo aumento venga esplicitamente preso dai soldi degli stipendi degli amministratori dell'università, dell'amministrazione, e non dalle tasse degli studenti della triennale. Columbia University, che penso sia New York, che è un'università privata, per cui i sindacati storicamente nelle università private negli Stati Uniti hanno fatto molta fatica ad entrare, Columbia University si è sindacalizzata e stanno iniziando un loro sciopero. Ci ha contattati Yale, ci ha contattati Harvard, sempre appunto università private della East Coast, per chiederci consiglio su appunto come fondare un sindacato, come portare avanti una lotta di questo tipo, e quindi abbiamo creato una specie di rete di tutto il paese. Al momento ci incontriamo una volta a settimana online, un casino con i fusi orari, però ci incontriamo e discutiamo con rappresentanti di vari campus cosa fare per far partire un movimento simile al nostro in questi altri luoghi. Stanno andando abbastanza bene, stanno sperimentando più o meno i nostri stessi problemi in termini per esempio di coinvolgimento delle studentesse internazionali, distinzione diciamo tra STEM, discipline scientifiche e discipline invece di humanities, però io penso che sia promettente. Ci sono università appunto private qui dove storicamente gli studenti di dottorato guadagnano il doppio di quello che guadagniamo noi a UC, non ci aspettavamo che si sarebbero mobilitati. Però penso che il fatto che l'abbiano fatto un pochettino testimonia come questa lotta, diciamo, che è stata iniziata in California, che è stata iniziata nell'università pubblica, però doveva continuare, cioè le condizioni stanno diventando insostenibili. Penso che il coronavirus abbia fatto un pochettino da catalizzatore di queste esperienze, ma penso che sarebbe comunque scoppiata lo stesso. Quindi non lo so se è troppo presto forse per parlare di onda, però stiamo vedendo che nel resto del paese, anche in posti dove non ci aspettavamo, anche in posti dove le condizioni di lavoro non sono terribili come qui, però le dottorande stanno iniziando a muoversi, e penso che questo muoverà un bel po' l'Accademia statunitense, perché noi di sicuro non siamo l'unica università, sistema universitario dove le dottorande fanno l'intero, portano avanti l'intero carico di lavoro per gli studenti della triennale, per cui parliamo appunto di università nella East Coast dove studenti pagano 80.000, 100.000 dollari l'anno, in cui si sta riflettendo se chiudere, cioè se scioperare, eliminare l'istruzione nelle section, smettere di correggere i compiti. Questo tipo di azione avrà una conseguenza grossa su questi centri universitari.
Va bene, quindi insomma, possiamo che augurarci che vada proprio così, e comunque sicuramente cercheremo di darne conto nelle prossime settimane. Io come sempre ti ringrazio per la chiarezza del racconto, e niente, a presto risentirci, sempre solamente con ottime notizie.
Dai, ci sentiamo, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio, ciao ciao.